Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. I pescatori del Lago Maggiore protagonisti del mantenimento della biodiversità ittica. Siamo stati all'Istituto Superiore Falcone di Gallarate in provincia di Varese, dove Slow Food, insieme ad altre associazioni, ha raccontato quali pesci ci siano nel Verbano, come si sia evoluta la loro presenza negli ultimi decenni e come i volontari curino il ripopolamento. La cultura del pesce d'acqua dolce è variegata, dai pescatori dilettanti e professionisti fino all'alimentazione che può essere declinata anche in attrattività turistica. Una serie di attività che possono essere anche professioni per giovani che abbiano voglia di approfondire e investire la propria formazione in questi ambiti. Agroecologia femminista in Kenya, a partire dai campi l'emancipazione di tante donne grazie a una scuola loro dedicata che si ispira anche alla giustizia sociale secondo l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Per le storie agroalimentari la recensione del libro Casoncelli, storia e identità, sulle radici e le differenze della pasta ripiena delle province di Bergamo e Brescia, storico piatto della cucina povera. La rubrica L'ABC dei domini collettivi tratta la zeta e a sorpresa racconta che esiste uno zorro per quest'altro modo di possedere i beni agrosilvopastorali, le azioni per difendere e mantenere i beni delle comunità. Chiama l'erba e scaccia marzo, gli storici riti arcaici dell'agricoltura delle montagne per svegliare la terra dopo i mesi freddi, una tradizione che in alcuni territori è in via di ripresa. Pesce persico, storione, trota marmorata, coregone e trota fario sono alcune tra le numerose specie ittiche presenti nel Lago Maggiore. Un patrimonio di biodiversità in parte autoctona e in parte alloctona, a volte a rischio estinzione, alle prese con il cambiamento climatico e che ha subito anche l'inquinamento dei decenni scorsi. I pescatori del Lago Maggiore sono tra le sentinelle di come questo ecosistema sia in evoluzione. Per sostenere l'equilibrio dinamico e anche fragile, da anni i pescatori dilettanti gestiscono incubatoi di pesci. Da tempo la valorizzazione a fini turistici del Verbano è un obiettivo condiviso tra istituzioni e associazionismo economico del volontariato. L'Istituto Superiore Falcone di Gallarate ha organizzato una giornata di formazione per i propri studenti. Sentiamo la dirigente scolastica, dottoressa Katia Fiocchetta.
Intorno a Luino, oltre che nel Lago Maggiore, ho avuto modo di conoscere il pesce di lago, perché mio papà anche era un appassionato di pesca di lago e di torrenti. Quindi questo tema mi sta particolarmente a cuore, quello del pesce di lago, come in generale mi stanno a cuore i temi legati alla valorizzazione dei territori. Perché è vero che noi viviamo adesso un mondo, soprattutto i nostri ragazzi, proiettato all'economia mondiale, quindi sono ragazzi che viaggeranno, che conosceranno i cibi, le tradizioni del mondo, però secondo me non bisogna mai dimenticare i cibi territoriali, le tradizioni del nostro territorio, che sono ricche, che sono belle, che ci permettono anche di avere un'economia più sostenibile in termini proprio generali.
Da poco più di un anno è nata l'associazione Let's Lake per la valorizzazione del Lago Maggiore per gli aspetti storici, ambientali e culturali, quindi anche gastronomici. Sentiamo l'ingegnere Marco Bini.
La valorizzazione turistica del nostro lago è uno dei focus sui quali prestare moltissima attenzione, perché ha un altissimo potenziale nei territori dei laghi, il Lago Maggiore, il Lago di Como e il Lago di Garda. Dei tre laghi facenti parte del sistema infrastrutturale dei trasporti, il Lago Maggiore è quello attualmente più arretrato in termini di dati numerici di turisti che frequentano questi territori. Il Lago di Como è in un momento di esplosione turistica. Il Lago di Garda storicamente ha sempre rappresentato una potenzialità dal punto di vista turistico e il Lago Maggiore si trova in questo momento, con i dati riportati da tutti gli osservatori e tutti gli istituti statistici, in uno stato di arretratezza. Questa arretratezza, che in realtà oggi potrebbe sembrare una criticità, in realtà nei prossimi decenni può diventare una grande opportunità. E tra le opportunità che possono essere colte, la valorizzazione turistica, enogastronomica, dei cibi e delle tradizioni legate a questi territori è un altissimo potenziale da riscoprire e da valorizzare. Oggi noi abbiamo tutta una serie di problemi su questo territorio. Non ci sono centri per il ripopolamento ittico, o meglio ce ne sono pochissimi. Al di là di questi esempi puntuali, oggi a noi manca un sistema per il ripopolamento, manca uno scenario di valorizzazione del pescato del lago, e questa potrebbe diventare una grande opportunità dal punto di vista enogastronomico e dal punto di vista di valorizzazione delle tradizioni. Una delle altre tematiche che dovranno essere tenute in debita considerazione è quella di riscoprire i piatti e i preparati che ruotano attorno a quelli che sono pescato di lago. Io faccio sempre un esempio: come preparava mia nonna il carpione, oggi è rarissimo trovarlo nelle cucine dei ristoranti e anche delle feste popolari, ad esempio. Nelle feste di paese che organizzano le Proloco, ad esempio, spesso e volentieri si trova la salamella con la polenta, che però non hanno nulla a che vedere con la nostra tradizione. Quindi l'occasione è quella di creare una sinergia tra gli istituti alberghieri, le associazioni, la ristorazione, per creare e riscoprire un sistema legato a questo mondo.
Il Lago Maggiore è diviso tra due stati, Italia e Svizzera, e due regioni, Piemonte e Lombardia. La regione deve essere quindi condivisa tra tutte queste istituzioni. Sentiamo Rolando Saccucci, presidente della Condotta Slow Food di Varese e anche dell'Associazione dei Pescatori dell'Alto Verbano di Luino.
Il Lago Maggiore è un lago di origine fluvio-glaciale, infatti è la forma allungata di un fiume, a tutti i livelli, da quello burocratico a quello pratico. Abbiamo un tot di problemi perché tocca Regione Lombardia, Regione Piemonte e la Svizzera. Per cui mettere assieme le regole della pesca a tutti quanti è un lago le cui acque si muovono molto poco. Il riciclo delle acque avviene in media ogni 4-6 anni. Questo perché ci sono pochissimi immissari, i più importanti sono il Toce, il Ticino, sono i due principali. Poi nella sponda lombarda abbiamo il Resa e il Giona. Però sono tutti fiumi che hanno delle portate minime. Nel Lago Maggiore abbiamo 59 tipi di pesci, la maggior parte dei quali sono alloctoni. I pesci purtroppo sono animali sconosciuti, nel senso tutti sanno che cos'è un pesce, ma nessuno poi alla fine li conosce. Le parti principali dei pesci in particolare sono le pinne, che sono quelle che gli danno il movimento. Abbiamo sulle spalle la pinna dorsale, che in alcuni pesci è composta da spine, alcune velenose nel pesce gatto, la pinna caudale che serve per dare la spinta e il movimento. Tutte le altre pinne invece servono per stabilizzare e dare i movimenti nell'acqua. Lo storione è un pesce endemico, rarissimo nel Lago Maggiore, sono pochissimi, è il pesce dal quale poi si ricava il caviale. La trota marmorata è considerata dall'Unione Europea e dalle IUCN, che è un organismo internazionale, specie a forte rischio di estinzione. Questa in particolare la alleviamo nell'incubatorio di Macagno. La trota fario ultimamente viene considerata allottona, perché a Roma stanno studiando il modo di stabilire se delle specie o delle cose siano autoctone o allottone, e come parametro di riferimento, che per me personalmente è una cosa assurda, prendono la data della scoperta dell'America. Quindi tutto quello che in Italia è arrivato, c'era già prima della scoperta dell'America, è autoctono, tutto il resto è allottono. Allora a questo punto togliamo anche i pomodori, togliamo le patate. Nei nostri bacini, per quello che riguarda la trota fario, stanno discutendo se continuare con le semine. Poi abbiamo il coregone, che è un altro tipico caso di alloctonia o autoctonia. Infatti avevano vietato la riproduzione, adesso sembra che la rimettano, perché poi entrano in gioco discorsi economici. Se un pesce rende, allora diventa automaticamente autoctono, anche se poi non lo è. Il caso tipico è la sandra o Lucio Perca. Il pesce persico è un percide, è considerato allottono, però arriva dalla Persia e c'è da sempre. È molto ricercato sia dalla pesca professionale che dalla pesca dilettantistica. Adesso a partire dal 15 aprile al 21 maggio non si potrà pescare. Tutti i pesci hanno periodi riproduttivi durante i quali non si possono pescare.
Sentiamo ancora da Rolando Saccucci di Slow Food Varese, pescatori di Luino, come è regolamentata l'attività di prelievo ittico sul Lago Maggiore, sia per i dilettanti che per i professionisti.
Per pescare sul Lago Maggiore servono 5.000 licenze, nel senso, se uno volesse andare a pescare in tutte le parti del Lago Maggiore, dovrebbe spendere 1.800 euro all'anno, perché bisogna fare la licenza governativa di 23 euro, la licenza FIPSAS di 30 euro. La licenza per pescare dalla barca serve un'altra licenza di 50 euro che va a finire alla famiglia Borromeo, perché la famiglia Borromeo, quella del Santo, mantiene i diritti di pesca esclusivi sul Lago Maggiore dal 1400, mi sembra, è una cosa assurda negli anni 2000. Per pescare da vivo sulla sponda piemontese con 15 euro, invece per 20 euro si può pescare sia sulle rive del lago sia nei fiumi. Poi se uno vuole fare la licenza anche svizzera su 60 euro, la licenza di Girolo, che è una concessione particolare, costa 2.000 euro, la licenza da pescare nel comune di Ranco o Angera costa 150 euro. Quindi se uno vuole, un pescatore dei tanti che volesse pescare su tutto il lago senza avere problemi spenderebbe 2.000 euro. Invece la pesca normale, si escludono le licenze e quant'altro, con lo staio uno può fare la licenza. I sistemi di pesca. I professionisti abbiamo le reti da circuizione, che sono monomaglia, per i pesci che vivono a Ranco. Le reti da posta, quindi vengono ancorate non lontano dalla riva. Il tremaglio, che praticamente sono tre reti, una dentro l'altra, che fanno tipo un imbuto, i pesci a seconda della grandezza entrano in uno degli imbuti e non riescono più ad uscire. Invece i dilettanti utilizzano la nassa, quindi queste ne hanno trovate molte nel lago di Varese, pesca notturna. La molagna è un lungo filo dove alla fine c'è un piombo e ci sono tutti degli ami con delle derivazioni. La caveda nera, dalla barca c'è un filo lungo circa 30 metri dal quale partono le terminali e alla fine c'è, si chiama canne, praticamente due alette con delle convergenze diverse e man mano che la barca va anche il cane segue la barca. E i pesci si attaccano ai vari filamenti. In genere con questo sistema vengono pescate le prove. Poi c'è la blindata, quando andate sul lago che vedete qualcuno che continua a muovere la mano, trascina, tira e rilascia un filo che può essere di nylon molto grosso o di rame, alla fine del quale c'è un'esca finta metallica in genere che viene attaccata dai pesci carnivori che sono il pesce persico, il lucio o la trota o anche i dragoni. Noi siamo un'associazione di pescatori dilettanti, però più che andare a pescare ci occupiamo del lago, in particolare ci occupiamo delle fascine per la riproduzione del pesce persico, mettiamo assieme, grazie ai giardinieri, lo ricompriamo dei rami, li leghiamo, li mettiamo assieme su delle strutture di ferro, li appesantiamo e grazie alla collaborazione con il SUP di Verbania, loro vengono con una barca, prendono queste fascine e le mettono in posizioni del lago che abbiamo precedentemente rilevato, a una profondità media di 10 e 15 metri. E poi segnaliamo con delle boe la presenza. Con quel braccio meccanico le fascine sono agglomerate di rami. In Svizzera utilizzano tanto gli alberi di Natale a fine stagione, vengono posati in acqua, ci sono dei sub attorno che poi vanno solo a verificare che siano state posizionate correttamente. Queste le abbiamo messe nella zona di Luino grazie alla collaborazione con FIPSAS.
Al Verzere di Leonardo lasciamo per adesso il Lago Maggiore e la pesca. Per il Kenya, l'agroecologia e l'emancipazione delle donne. Franca Roiatti ci racconta come sia stata fondata una scuola di agroecologia per donne a partire dagli aspetti sociali e ambientali dell'encirclica Laudato Si di Papa Francesco.
L'agricoltura, come direi un po' dappertutto nel mondo, ma in alcuni luoghi più di altri, non è solo un sistema produttivo, è la fotografia di un sistema di potere. In Kenya, ad esempio, le donne sono spesso quelle che lavorano con più assiduità la terra e sono responsabili, per esempio, della semina e quindi della custodia dei semi, oltre a tutta una serie di altre incombenze domestiche che nelle zone più aride, per esempio, del paese significa sobbarcarsi ogni giorno uno o più viaggi anche di chilometri per prendere l'acqua, come forse non tutti sanno, ma hanno pochi o nessun diritto sulla terra stessa. L'eredità della dominazione coloniale ha nei fatti rafforzato i tradizionali diritti maschili sui campi, cristallizzando quindi una serie di disuguaglianze che si riflettono lungo tutto il sistema alimentare. Partendo da questa considerazione, Stella Maris Moulet, che è prima di tutto una produttrice nata e cresciuta in un'azienda agricola a una sessantina di chilometri a sud di Nairobi, ha immaginato con la fondazione X for Change e il sostegno di alcuni partner locali e internazionali, quindi, un percorso di introduzione all'agroecologia che ad oggi coinvolge oltre 300 villaggi in Kenya e ha raggiunto circa 6.000 piccoli contadini, e una speciale scuola di agroecologia che è destinata alle donne. A ispirare Stella Maris è stata un po' la sua storia personale, ovviamente, della sua personale fattoria, ma anche l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, che invoca il concetto di ecologia integrale, ovvero di giustizia sociale inseparabile dalla protezione della natura. Abbiamo elaborato, dice Moulet, un concetto di agroecologia come movimento sociale più che come insieme di pratiche agricole. Perché, dice, l'agroecologia riguarda la relazione della persona con la terra, la loro alimentazione, i rapporti di potere, quindi chi prende le decisioni e come queste decisioni vengono prese. È un movimento che conta quattro dimensioni. Quella ambientale, ovvero la promuovere la necessità di produrre cibo in armonia con la natura, quella economica, quindi garantire la capacità alle famiglie di agricoltori del Kenya, in questo caso, di nutrirsi e far fronte ai propri bisogni di base, la dimensione politica, ovvero stimolare un'azione dei governi, soprattutto locali, a protezione dei diritti dei piccoli agricoltori, e quella sociale, ovvero discutere su quali siano o quali dovrebbero essere i ruoli di uomini, donne, giovani all'interno della comunità. La scuola di agroecologia comincia letteralmente con una visita nelle comunità. Dice Stella Maris, chiediamo prima di tutto, avete cibo? Nelle vostre famiglie si mangia regolarmente? Poi siete pronti a sperimentare un nuovo modello di agricoltura? Quindi, raccolte le adesioni, si organizzano questi gruppi di apprendimento con lezioni pratiche che avvengono nei campi e non, dice lei, nelle sale delle chiese o delle scuole. A condurre le lezioni è un consulente comunitario, che non è altro che un produttore, non è molto diverso dagli altri, ma che viene formato per fornire assistenza ai suoi vicini. In queste lezioni si impara, ad esempio, come coltivare un orto, come creare una foresta commestibile con alberi di frutta e piante dalle diverse dimensioni. Si impara a mettere a dimora gli alberi scavando buchi profondi che vengono riempiti di sabbia e di letame per permettere alle piante di resistere alla siccità. Si impara a scavare piccoli canali di irrigazione. Queste formazioni terminano di solito con un pranzo cucinato insieme dalle donne che vi partecipano. Donne che devono chiedere ai mariti un pezzo di terra per cominciare a mettere in pratica quello che hanno imparato e che in genere, ricorda Stella Maris, si tratta di un pezzo poco fertile, che poi grazie alle pratiche agroecologiche ritorna produttivo e capita, racconta, che i mariti poi lo rivolgano indietro, questo pezzo di terra che hanno prestato alle mogli per fare i loro esperimenti agroecologici.
Come si è arrivati a organizzare le scuole di agroecologia per donne in Kenya ce lo racconta ancora Franca Roiatti.
Proprio osservando questo tipo di dinamiche e accorgendosi che siccome l'agroecologia punta molto sulla protezione e la riabilitazione del suolo, una parte del lavoro agricolo che ricade molto sulle spalle delle donne, X for Change ha immaginato un momento di formazione e presa di coscienza destinato alle donne soltanto. Ci sono arrivati e ci si continua ad arrivare per gradi, perché la prima scuola di agroecologia per le donne è nata dopo 5 anni dal primo intervento nei villaggi, che dice Stella Maris, prima di sfidare le tradizioni è importante che nei villaggi ci sia sicurezza alimentare, ovvero ci sia cibo nei piatti. Queste scuole si svolgono nell'arco di 4 giorni in un villaggio dove si radunano donne provenienti da varie località e anche questo aspetto non è affatto scontato. Ognuna di queste donne porta con sé alcuni dei semi che custodisce, a volte tramandati da generazioni. Semi che possono prendere l'aspetto di una noce, un fagiolo, un pezzo di tubero. Semi che saranno scambiati con le altre partecipanti insieme alle storie che li hanno fatte arrivare fino lì. Storie di famiglia, di nonne, bisnonni. Un gesto questo che serve a moltiplicare i semi, a proteggerli e a promuovere la biodiversità. Durante questi 4 giorni non si parla solo di agricoltura, di pratiche agroecologiche, si studia economia, a cominciare dal tempo, ovvero dall'orologio delle donne. Alle donne viene chiesto quando vi svegliate al mattino, quante cose fate durante il giorno, avete il tempo per sedervi sotto un albero e riposare? E dice Stella Maris, le risposte sono quasi sempre le stesse, non abbiamo tempo. A volte queste risposte si trasformano in discussioni sulle relazioni coniugali, sulla salute riproduttiva, sulla menopausa, la prevenzione. Le donne sono custodi della vita, fa notare Stella Maris, fanno crescere una vita dentro di loro, ma spesso non hanno il tempo per prendersi cura di loro stesse. Quindi nelle scuole di agroecologia e femminismo, come le chiama Stella Maris, si ragiona di economia solidale, facendo anche fiorire idee su come le donne, anche le più marginalizzate, nelle comunità rurali, possano trasformare i prodotti dei loro campi e guadagnare un po' più di soldi. E nei villaggi dove lavora Ex4Change vengono creati anche gruppi di risparmio autogestito, una sorta di banca comunitaria, se vogliamo chiamarla, così, che presta soldi a interessi molto bassi o anche inesistenti ai membri che ne fanno richiesta, e questi soldi vengono usati per affrontare emergenze mediche, per pagare le rate della scuola o comprare nuovi semi. Partendo dalle conoscenze di agroecologia, dice Stella Maris Moulet, vogliamo contribuire a far crescere l'autocoscienza femminile nelle aree rurali e stimolare la nascita di un movimento femminile. E lei dice, far sì che le donne siano davvero autonome significa molto di più che dare loro accesso alla terra o possibilità di accrescere i loro guadagni. Racconta che una volta lei stessa ha chiesto a un gruppo di donne cosa vuol dire per voi quando le cose vanno bene. Spiegatemelo. Le risposte sono state semplici e sorprendenti allo stesso tempo. Poter sfamare la mia famiglia, per esempio, 3 volte al giorno. Essere consultata da mio marito prima di vendere una capra. Non temere di essere cacciata dalla mia terra. Non avere paura di parlare. Non è quindi possedere più cose o possedere la terra a definire potere per le donne, conclude Moulet, ma avere una voce e poter prendere decisioni. E questo è lì che il femminismo incontra l'agroecologia.
Sentiamo ancora da Franca Rojati alcuni dei risultati ottenuti in questi anni di scuole di agroecologia per donne in Kenya.
L'impegno di Ex4Change finora ha raggiunto oltre 6.000 piccoli produttori che sono ora capaci di coltivare cibo diverso. Oltre 7.000 di questi agricoltori hanno anche accesso al credito. Sono stati creati quasi 8.300 orti intensivi con le tecniche dell'agroecologia e oltre 10.000 orti scolastici, utilizzandole sempre queste pratiche agroecologiche che vengono insegnate a tutta la comunità, quindi a partire dalle donne, dai piccoli agricoltori per finire con le scuole, quindi per formare i prossimi produttori agroecologici del futuro.
Per le storie agroalimentari sentiamo da Paolo Ambrosoni la recensione del libro Casoncelli, storia identità su radici e differenze della pasta ripiena delle province di Bergamo e Brescia, una volta piatto della cucina povera.
Casoncelli, storia e identità della pasta ripiena più amata da bergamaschi e bresciani, di Irene Foresti, Centro Studi Valle Imagna, collana Gente e Terra di Imagna, 2021. Irene Foresti, laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari per la Ristorazione, si occupa di qualità e sicurezza alimentare ed è appassionata di storia e cultura dell'alimentazione. Come sanno bene coloro che conoscono i casoncelli, si tratta di un raviolo declinato in innumerevoli fogge, forme, varianti, condimenti e ripieni, intessutosi a livello microlocale in modo talmente radicato che cercare di definirlo in modo univoco è tanto arduo quanto azzardato e difficile. Consapevole della sfida che l'attende, Irene Foresti si mette al lavoro, con passione e stupore, e il risultato è questo libro. Dedicato a bergamaschi e bresciani, racconta della pasta ripiena considerata il più tradizionale a Bergamo, ma conteso con i vicini bresciani e anche all'interno delle due province. Espressione della tavola contadina e della cucina degli avanzi, diventata nel tempo un piatto delle feste, identitario per tutti e un bene culturale spesso declinato in chiave campanilistica. La funzione delle paste ripiene era quello di contenitore, poi col tempo si sono raffinate e nella cucina rinascimentale si sono confermate come piatto. Le paste ripiene, una squadra che da sola costituisce circa un quarto delle tipologie di paste italiane, diffuse soprattutto al nord dove si coltiva grano tenero e la farina si impasta con l'uovo per fare le paste fresche. Ravioli, ravioloni, tortellini, anolini, cappelletti, cappellacci, pansotti e appunto casoncelli. E cugini scarpinocci, di diversa forma, diverso ripieno e modalità di consumo, chi in brodo, chi asciutto, con condimenti diversi. Per Irene Foresti si è trattato di un processo lento e silenzioso in cui merito va lo spirito creativo e innovativo della cucina rinascimentale. Da una parte è piatto di recupero, diventato piatto della festa. Ma, si chiede Irene Foresti, resta il dubbio se sia nato prima il ripieno o prima il contenitore di pasta. Secondo Ortensio Lando, autore del XVI secolo di quello che può essere considerata la prima guida gastronomica italiana, che Irene Foresti cita, l'inventrice fu una certa Libista, contadina lombarda di Cernuschio, e infatti a Cernuschio sul Naviglio anni fa si è lanciato il ravigliolo, ma questa è un'altra storia. È probabile che lo stesso piatto sia emerso contemporaneamente in diversi luoghi, secondo linee evolutive indipendenti, come è accaduto con altre preparazioni culinarie nel corso del tempo. Tante le forme, tante le denominazioni, secondo un percorso evolutivo linguistico che Irene Foresti non esita a definire un vero e proprio gomitolo, di cui è quasi impossibile trovare il bandolo. E il testo racconta di questa evoluzione nel tempo e nei diversi territori, tra cui la Lombardia, patria non solo dei casoncelli, ma anche dei marubini di Cremona, dei tortelli di zucca di Mantova e degli scarpinocci di Parre, in Valseriana. Nasce come raviolo di magro, senza carne, non per motivi religiosi o di precetto, ma semplicemente per scarsità e indigenza. Definito nella guida del Touring Club del 1931 come piatto dei pranzi nuziali e delle altre grandi occasioni. Diventato oggi più piatto da sagra che piatto della festa, con un'unica certezza: non si tagliano con il coltello. Resta il dilemma che Irene Foresti racconta in modo documentato e attingendo a fonti storiche senza la necessità di attribuire primogeniture se i casoncelli siano bergamaschi o bresciani. Dopo questa sua complessa ricerca, Irene Foresti afferma in modo perentorio: pur riconoscendo che il casoncello eserciti una forte attrazione identitaria, bergamaschi e bresciani dovrebbero rassegnarsi di fronte al fatto che negli uni, negli altri, possono definirsi proprietari nemmeno a suon di documenti storici. Le identità, ribadisce, si generano in virtù di un meccanismo culturale, produttivo e sociale che non sempre è connesso o dipende dalle origini e dalle attestazioni storiche. Casoncelli, storia e identità della pasta ripiena piumata da bergamaschi e bresciani di Irene Foresti, Centro Studi Valle Imagna, collana Gente Terra di Imagna, 2021, 107 pagine, 12 euro.
Il Verzere di Leonardo si ferma per una pausa. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo al Lago Maggiore e alle attività ittiche. Come abbiamo sentito, i pescatori si occupano anche di ripopolamento della fauna, un'attività di volontariato alquanto impegnativa e fondamentale per il riequilibrio di fiumi e laghi. Sentiamo ancora Rolando Saccucci, presidente Slow Food Varese e anche dei pescatori dell'Alto Verbano di Luino.
L'incubatorio di Macagno, che è gestito dai pescatori della mia associazione, sono tutti volontari. Facciamo due tipi di pesci, l'altramario e l'altramangare, ma la facciamo esclusivamente per ripopolamento. Noi non vendiamo pesce, facciamo questi pesci esclusivamente per ripopolare l'acqua del territorio. Quando ormai siamo pronti, la FISAS ci fa i verbali di semina nei punti dove le vendiamo. La riproduzione della flotta avviene in tutto il mondo esclusivamente nel periodo invernale. Noi tutte le domeniche, da ottobre fino a fine febbraio, con qualunque tempo ci sia, andiamo in incubatorio per fare le operazioni di fecondazione. Qui eravamo a meno 7 gradi, vedete l'acqua sui sicodoli tutta ghiacciata. C'è una prima fase in cui i pesci vengono separati, i maschi dalle femmine, poi le femmine vengono prese e vengono massaggiate sulla pancia a partire da sotto le pinne pettorali, perché sotto ci sono tutti gli organi vitali. Vengono estratte le uova dei pesci. Questo avviene sia per le porte marmorate sia per la sagra. Una volta avute le uova, vengono presi i maschi che erano stati selezionati prima e con lo stesso metodo viene estratto lo sperma. A questo punto le uova e lo sperma vengono praticamente mischiate. Quel liquido che dovete imparare è acqua e sale, perché l'acqua salata aumenta la velocità riproduttiva. Le uova poi vengono lavate in acqua corrente, messe in alcune bacinelle per circa 20 minuti, che è il periodo in cui le uova vengono fecondate. Poi una ad una vengono tolte le uova non fecondate. Si riconoscono perché sono bianche, mentre tutte le altre sono o gialle o arancioni. Queste qui sono tutte fecondate. Poi le tolte vengono rimesse nelle vasche in cui erano prima. Questa qui è una cotta marmorata. La cotta marmorata si riconosce da una livrea. Poi vengono mescolate e vengono tolte le uova bianche. Successivamente vengono passate in una macchina che abbiamo acquistato grazie alla Regione Lombardia che ci ha finanziato. Questa macchina separa le uova fecondate da quelle non fecondate. Vengono messe all'interno a quantità di circa 50.000 uova alla volta e alla fine escono quelle fecondate e quelle non fecondate che sono bianche. Poi chiaramente qualcuna, la macchina che ha una fotocervella, non le riconosce tutte, ma il 90% sì. Una volta questo lavoro veniva fatto a mano, ci impiegavamo un mese e mezzo, tutte le domeniche, passavamo la domenica a separare le uova, grazie a questa macchina guadagniamo un sacco di tempo.
Le attività dell'incubatore ittico di Maccagno sui monti dell'Alto Varesotto sono numerose prima di arrivare al rilascio dei pesci. Sentiamo sempre Rolando Saccucci.
Poi vengono messe le uova separate, fecondate dentro degli incubatori. Qui stanno circa 40 giorni con una temperatura costante dell'acqua non superiore ai 10 gradi, perché altrimenti le uova marciscono. E datiamo la data in cui è stata fatta l'operazione e dopo 45 giorni le uova si vedono dei puntini neri, vuol dire che sono praticamente state fecondate. A questo punto ci sono due possibilità: o facciamo nascere i pesci, questi sono i primi nati, quel giallino più arancione che vedete è sacco vitellino. Il sacco vitellino viene assorbito nel giro di 20 giorni, 25 giorni e permette al pesce di mangiare senza necessitare dell'ausilio dell'uomo. E dopo 45 giorni questi sono i primi pesci. Questi pesci vengono seminati in tutte le acque del territorio. Qui è il nostro volontario che sta seminando quei pesciolini lì in fondo a una cascata sopra le valli dell'Unese. Oppure vengono immessi in acqua nei fiumi grandi. Impiegano circa 3 anni questi pesci per arrivare alla taglia minima per poter essere pescati. Quindi hanno tutto il tempo di inseparatirsi. Però abbiamo migliorato che con questo sistema ci sono sia gli uccelli trofici, sia gli altri pesci predatori che ne fanno fuori una gran parte. Per cui adesso, una volta arrivati a questo punto, quando le uova sono state incubate ed iniziano a nascere, adesso invece utilizziamo la tecnica del cocooning. Il cocooning praticamente è la costruzione di nidi artificiali. Quando le uova sono state fecondate, noi cerchiamo dei fiumi dove c'è una leggera corrente e scaviamo una buca profonda circa 30 cm. Attorno a questa buca infiliamo un tubo che fermiamo con tutti dei sassi attorno. Prendiamo le uova, le mettiamo dentro il tubo, lo ricopriamo di sassi e prendiamo il tubo, lo sfiliamo tutto d'un colpo, in modo che i sassi all'interno del tubo ricoprono le uova. Le uova in questo modo si mettono tra gli interstizi dei sassi e nascono direttamente selvatiche nel fiume. Abbiamo rilevato che questa tecnica permette ai pesci di inselvatichirsi subito e di cercare subito i ripari, per cui gli uccelli ittiofagi, i pesci predatori hanno più difficoltà. Abbiamo rilevato che circa l'80% di queste uova danno frutto, danno seguito, per cui nascono i pesci nuovi.
Ci sono altri incubatori per ripopolare la fauna ittica del Lago Maggiore, come ha spiegato agli studenti dell'Istituto Falcone di Gallarate Mariano Merotto, consigliere della FIPAS, la Federazione della Pesca Sportiva.
La federazione ci sta impegnando in tutti i campi, perché le acque della provincia di Varese da 2 anni a questa parte sono diventate acque in concessione alla FIPSAS. Quindi la FIPSAS si sta organizzando, perché non è facile, le acque sono tante, quindi c'è tanto da fare. Noi nella provincia di Varese, in Lombardia, è una delle province più facoltose nell'incubatoio. Abbiamo tanta acqua e ne abbiamo 4, tra cui Macagno, Porto della Torre, che è della federazione proprio nazionale della FIPSAS. Poi abbiamo un piccolo incubatoio all'Aveno Mombello. Abbiamo Rusimpiano, che fa esclusivamente trote marmorate e trote pario. Poi sta rinascendo Oltrona, che era un incubatoio maggiormente per i persici e il luce. Quindi speriamo che vada in porto, perché c'è il comune che si sta dando da fare moltissimo in questo. E noi stiamo aiutando, come la federazione aiuta molto gli incubatori, perché gestisce anche dei piccoli fondi che arrivano dalla regione, che li danno alla federazione regionale e la regione li distribuisce alle province. Quest'anno fortunatamente forse siamo riusciti a gestire un attimino di più, perché avevano fatto delle leggi, però non sono mai state eseguite correttamente, distribuiti correttamente questi fondi, perché andavano anche in base all'incubatorio che una provincia aveva. Quest'anno sembra che siamo riusciti ad ottenere questi due binari, le province senza incubatoi e province con incubatoi. Quindi noi siamo dentro, abbiamo presentato tutte le varie richieste degli incubatoi e siamo riusciti a portare a casa questi soldi, perché sono molto importanti, perché loro dicono siamo volontari, sì, però un incubatoio non comporta solo lavoro, c'è la corrente, ci sono le pompe che troppo si esauriscono e bisogna sempre rinnovare e mettere a posto. Ci sono i vari additivi che vanno messi nelle acque per i disinfettanti, le varie tipologie, guanti, tutto quello che serve per essere sterili a livello di incubatori, quindi di volontari. Quindi bisogna aiutarli moltissimo in questo campo. Mangime per tenere i riproduttori che vanno fatti. Noi stiamo seminando in tutta la provincia con l'aiuto di questi incubatori e anche del nostro in Porto della Torre. Stiamo funzionando, si ragiona di 500.000 uova, solo l'incubatorio di Macagno, faccio io dal bagno di semina, senza contare il pescato già adulto, pronto per modo di dire per la pronta pesca. Poi sulla via di estinzione, le anguille, le tinche che parlavo prima, noi quest'anno abbiamo già immesso quasi 8 quintali tra tinche e anguille in una prima semina, e ce ne saranno altri 8 quintali, 4 e 4, più avanti. Quindi cerchiamo di fare il possibile. Poi gestiamo tutta la pesca sportiva, gli agonisti, perché abbiamo parecchie squadre, parecchie società in provincia di Varese che fanno sia tutte le varie attività di pesca sportiva, che non sono poche. Sono quasi 32 specialità alla fine, perché dalla carpa al colpo, poi facciamo la trota, ce n'è 9 tipi di tipologia, perché c'è dallo spinning al tocco, torrente, lago, quindi c'è da mettere insieme anche tutte queste società, le varie iscrizioni, da mandare a Roma, che devono passare sempre tramite la sezione provinciale.
Al Verzere di Leonardo lasciamo il Lago Maggiore, la sua fauna ittica e le attività di ripopolamento per la rubrica L'ABC dei domini collettivi. La professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale all'Università di Trento, tratta la Zeta e a sorpresa racconta che esiste uno zorro per quest'altro modo di possedere i beni agrosilvopastorali, le azioni per difendere e mantenere i beni delle comunità.
Qui è una sorta di rievocazione un po' romanzesco-letteraria e anche da, come dire, film, ovvero chi era Zorro. Zorro difendeva la gente comune e il popolo indigeno dalle usurpazioni di funzionari corrotti e tirannici e anche da altri rappresentanti del potere che abusavano della propria posizione. Quindi è ovvio che per tutto quello che abbiamo raccontato fino ad adesso dei domini collettivi, la figura di Zorro è molto vicina a chi ovviamente alla Costituzione italiana e soprattutto alla sua legge di attuazione, che è la 168 del 2017, che funge un po' da zorro per i nostri domini collettivi, che sono fatti proprio dalla gente comune, dalle persone che abitano il nostro territorio. Questa legge zorro innanzitutto tutela i beni e i diritti essenziali delle popolazioni, il nostro ambiente che abbiamo raccontato in tutte le lettere del nostro ABC. Come lo tutela? Ovviamente con il diritto. Qui di nuovo non è mi faccio la legge da solo, ma è il diritto che permette il riconoscimento e il rispetto di questo altro modo di possedere e tutela i più deboli. Ma attenzione, c'è anche questa cosa interessantissima, come tutte le leggi, tutela anche i più forti, cioè quelli che in teoria usurpano, anche da se stessi, perché limita anche in questo modo l'azione degli usurpatori. Li tutela da chi? Da chi vengono tutelati i domini collettivi? Ovviamente da tutti quegli atteggiamenti nefasti che vanno proprio a sottrarre, perché qui siamo proprio in una sottrazione in percentuale di terra, di beni, a tutta la nazione italiana in questo caso, perché stiamo parlando dei nostri domini collettivi italiani. Perché lo fa? Perché la base di fondo di questa legge di attuazione e anche della stessa Costituzione è creare cultura, quindi combattere l'ignoranza e lo sperpero. Quindi possiamo dire chi è questo zorro dei domini collettivi? Siamo tutti noi, quelli che con le azioni rispettano e fanno rispettare questa legge di attuazione e rendono vivente la Costituzione.
Facciamo qualche esempio.
Gli esempi sono tanti, ne abbiamo visti diversi, ma non è che quelli che abbiamo raccontato sono finiti. Tutti gli attacchi alla proprietà collettiva continuano a essere esercitati. Ad esempio abbiamo espropriazioni senza compensazione, questa è la cosa più grave. Togli, prendi una parte del territorio di una collettività e non la compensi. Il territorio si può usare, però ci vuole una compensazione per i domini collettivi, perché come sappiamo il territorio, la proprietà collettiva non può essere diminuita, ma può essere solo migliorata e aumentata. Ad esempio come vengono fatte queste espropriazioni? Ad esempio con le occupazioni senza titolo, purtroppo l'Italia è piena, i domini collettivi italiani sono pieni di costruzioni fatte negli anni 70, 60 anche, dove non hanno mai sdemanializzato il territorio di proprietà collettiva, hanno costruito sopra e hanno sottratto terreno agro-silvopastorale senza fare questo cambio. Anche qua per l'occupazione senza titolo c'è solo il diritto che ci sostiene, ne abbiamo varie, ma alghe che si trasformano in alberghi a 5 stelle, anche a 4, a 3, oppure che rimangono lì come ecomostri. Abbiamo centri sportivi non più utilizzati che sono stati costruiti senza demanializzare. Avevamo trattato il famoso evento addirittura della A1, dell'autostrada, che aveva costruito utilizzando l'antico bosco di Anagni e non aveva fatto nessuna compensazione.
I beni agrosilvopastorali dei domini collettivi hanno numerosi problemi a essere riconosciuti. Sentiamo ancora la professoressa Marta Villa dell'Università di Trento.
Abbiamo un'altra forma di attacco, che è il non riconoscimento della legittima diritto di proprietà. Anche qua gli esempi sono tanti, quando un'amministrazione pubblica in questo caso fa assegnare a se stessa, quindi al proprio patrimonio disponibile del comune, un bene che invece è indisponibile e è della frazione e va a cambiare il catasto. Questo non si può fare. Anche qua le collettività devono andare a difendersi, anche qua in tribunale, per farsi riconoscere. Abbiamo degli esempi, ad esempio a Saone, in Trentino, addirittura a San Genesio, nella provincia di Bolzano. Poi ci sono i due grandi grabbing di questo momento, cioè quello della terra, il land grabbing, e il water grabbing, che è la cosa molto più rischiosa. Per il land grabbing abbiamo anche qua situazioni dove viene presa la terra per motivi di pubblica utilità che spesso non lo sono. Ci sono dei casi dove hanno costruito cose qua anche nelle Alpi italiane e vengono giustificati perché sono dei servizi pubblici. Quanto può essere pubblico un campo da sci? Facciamoci questa domanda e lasciamola lì. Oppure quello dell'acqua, che è ancora più delicato, ad esempio dighe che vengono costruite sulle proprietà collettive, non viene riconosciuto neanche un affitto, neanche un risarcimento, piuttosto che la presa di corsi d'acqua che vengono magari dati anche alle multinazionali, che vengono sottratti completamente dall'uso delle popolazioni locali. Quindi, e andremo avanti con il nostro ABC a raccontare le altre usurpazioni, gli altri attacchi che ci saranno anche nei prossimi mesi.
Qual è il ruolo dell'antropologia pubblica in questo processo che abbiamo raccontato? Perché tale è, vista le tante vicende tuttora in corso che dalla 168 del 2017 sono nate e stanno proseguendo.
È proprio quello che abbiamo fatto anche qua insieme a te, e quindi è da ringraziare Radio Popolare da questo punto di vista, perché è la prima radio che ha dato questo spazio. È l'attività di narrazione continua, anche di denuncia, come abbiamo fatto. In diversi casi di queste situazioni di pericolo vivono le collettività che difendono e che curano il proprio territorio. L'antropologia pubblica in tutto il pianeta è a fianco delle comunità indigene che difendono i propri territori di vita. Qui da noi in Italia, sulle Alpi ad esempio, o sugli Appennini, come abbiamo raccontato, invece è questa dimensione del racconto che almeno questo ci permette di poter essere a fianco delle nostre popolazioni indigene locali, chiamiamole così, che invece di spopolare il territorio, come ci viene evocato, continuano in maniera anche abbastanza pervicace ad abitarci e a tentare di viverci. Possiamo dire che questa legge che hai citato, la 168, è davvero quasi poetica, perché cosa mette al centro? Quello che dovrebbe fare ogni legge: le persone. Ovviamente senza le persone non servirebbe a nulla questa legge, che sarebbe solo flatus vocis, ma di più, perché questa legge ci permette di pensare, ciascuno per proprio conto, e soprattutto di capire le capacità che può avere insieme agli altri per difendere il territorio e l'ambiente, che è il cardine dell'esistenza e del benessere, ovviamente, di poter vivere insieme agli altri.
È iniziata la primavera, quindi la stagione agricola. Chiama l'erbe, scaccia marzo, sono nomi diversi per una serie di riti arcaici dell'agricoltura delle montagne per il risveglio della terra dopo i mesi freddi, una tradizione delle comunità rurali che coinvolge anche i bambini, che in alcuni territori è in via di ripresa. Sentiamo Giancarlo Nostrini della trasmissione La Sacca del Diavolo.
Il rituale dei vari modi con cui si chiama, vale a dire Chamalerba, Sunade Mars, Andas Mars, Kalem Mars, Bater Mars, Kalenda Mars, tutto è un rituale molto, molto antico. Si perde nella notte dei tempi. Forse oggi viviamo l'epigono di un rituale legato alla cultura agropastorale, di quelle più antiche che si vive tuttora e che è stata anche ripresa, non soltanto si è mantenuta nel corso del tempo. Ovviamente questi rituali si sono persi nella storia di quello che è il cambiamento sociale nel nostro paese, ma in gran parte dell'Europa e nel mondo, nella fase di cambio dalla società prettamente agricola o agricolo-pastorale alla società industriale. Oggi viviamo nella società del web e della conferma tecnologica. Ma questi rituali si perdono nella notte dei tempi. Scacciare marzo o chiamare l'erba non è altro che la festa della primavera, in cui oggi gruppi di bambini, in particolar modo un tempo erano i giovani coscritti, che si univano con campanacci, corni, tolle, tamburi fatti di latta o di legno, andavano verso i prati di montagna, in questo caso in particolar modo perché questo rituale si è mantenuto di fatto nella zona della Valtellina, della Val Chiavenna, o più recentemente, anche perché è stata rifunzionalizzata, in Valmalenco, ma era presente anche nell'Ese, nel Comasco e nella Val Seriana e Val Brembana, in particolar modo ad Ossena, dove questi ragazzi e oggi i bambini, le scolaresche, con giagulatori e invocazioni richiamano l'erba. È un richiamo alla primavera. Svegliati, i campi, l'erba si deve risvegliare dal torpore invernale. È un normale rituale, ma nell'ambito di quello che sono i riti di passaggio stagionale, l'uscita dall'inverno e l'entrata nella primavera. Un normale ciclo di morte e resurrezione invocato agli spiriti, un tempo arcaico gli dei, più recentemente il dio singolo attraverso altri rituali che però riprendono la passeggiata in mezzo ai campi, non già le giaculatorie ma le preghiere, e parlo delle erogazioni che vengono svolte nel periodo di aprile, questo per quanto riguarda la Chiesa Cattolica. Il rituale di chiamare l'erba, di chiamalerba, è attestato nella parte nord della Lombardia, ma fuoriesce ed entra dentro anche nelle zone dei grigioni di lingua italiana, quindi siamo in Svizzera, la parte svizzera della Val Bregaia, della della Val Mesoncina. E il rituale è molto semplice: ci si trova per fare una questua, oggi nell'ambito più urbano, una volta si andava a chiamare a esorcizzare gli spiriti maligni verso gli spiriti benigni della natura. Oggi magari all'interno degli ambiti più urbani, nei paesi, c'è una questua dei bambini che vanno attraverso il canto di piccole giaculatorie e invocazioni. Ne cito una velocemente: Marcin Marcet, Denver got in Toulsaquet, si fe cari Vesterfieu, fai del ben ai marsireux, perché i partecipanti al rituale di Chamalerba vengono chiamati i marsireux, cioè i marzerini, potremmo dire semplicemente. Ovviamente il raccolto di queste questue poi viene diviso e mangiato in una piccola cena, in un pranzo a base anche di uova. Si potrebbe dire che questo rituale, ormai epigono e presente nel nord della Lombardia, è un po' il richiamo del cantare le uova, e anche qui ritorniamo alla simbologia della fecondazione, della morte e della resurrezione, dalla natura agli elementi di carattere religioso e divino.
L'erba nell'agricoltura di montagna, ma non solo, era ed è tra gli elementi centrali del sistema della produzione del latte e dei formaggi, in passato per la sussistenza, adesso per ottenere reddito. Sentiamo ancora Giancarlo Nostrini della Sacca del Diavolo di Radio Popolare.
È anche una proposizione per far sì che l'erba cresca in zone di montagna, dove importantissima era la fienagione, quindi il cibo per gli armenti, per i bovini, gli ovini, che poi davano non soltanto il latte, ma dal latte i formaggi, e la possibilità che poi tutte le fasi cerealicole, in particolar modo la segale, l'orzo, cominciassero a crescere, si spera, senza prendere i vari parassiti, quindi che ci fosse la propiziazione verso un raccolto positivo. È evidente che questi rituali non erano solo un fondo animistico, ma aveva una sua funzione legata alla sopravvivenza. E oggi magari anche un piccolo contrasto, andando per i campi e le zone ancora verdeggianti, in contrasto a quello che è il consumo di terra legato alle forme di costruzioni di edilizia commerciale, di capannoni che vengono costruiti a sprombattuto nelle valli per tutte le attività, creando delle grandi disparità, oltre che elementi di carattere ecologico e ambientale di queste zone. Ovviamente è un fattore legato all'economia di sopravvivenza della montagna nel tempo arcaico e oggi, con tutta una serie di valenze, oltre a reidentificarsi come comunità.
Ci vuoi leggere un brano di una descrizione di questo rito tra la Valtellina e i Grigioni?
Il prim de mars di Fiolini di Bagai van in gir per i camp con disunai, bacioc, battag e campana Chamalerba, per dir che l'inverno l'edrea finì e le lura che la spunte fora lì, che i fiori buten e via in sci. L'usanza della Val Tartan e della Bragaia, e disean anche a Chamamars, la se faceva il prima del 28 fevrar, i bagaitin che naven in gir con ti bacioc cantaven in sci. Marcin, Marcet, Denver gut in Toulsaquet, se fiei cari i vostri fie, feggen dul ben ai marsareux.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana, ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.